lo salva da tutte le sue angosce. Per la catechesi di questa sera abbiamo chiesto al diacono Luciano di Saint-Denis di venire questa sera con noi per spezzare la parola. Il Vangelo sarà quello del figlio il prodigo, allora lo portiamo nella preghiera per questa esperienza e lo accogliamo. Vedete che non ci sono né Don Alessandro né Don Andrea. Don Andrea aveva degli impegni come cappellano della polizia, mentre invece Don Alessandro ha avuto un piccolo incidente domenica che lo ha costretto a qualche giorno di riposo e quindi ovviamente si affida alle nostre preghiere e come sempre caldamente ci saluta. E allora diamo il benvenuto al nostro fratello Luciano.
Diciamo insieme, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, lava ciò che è arido, sana ciò che è sangue, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ascoltiamo adesso un brano del Vangelo secondo Luca.
Lettura dal Vangelo di San Luca. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarli. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarci con le carube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? E io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. E gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Sapete, per me è bello che avete iniziato con Signore ascolta, Padre perdona, per non aver trovato di meglio che me per venire qua a parlare, quindi sono più tranquillo. C'è Don Alessandro, si è mezzo avvelenato per non ascoltarmi, Don Andrea ha trovato un impegno, voi sentitevi liberi quando volete di andare tranquilli se vi peso troppo. A parte gli scherzi, questo racconto cade al centro del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Questo racconto fa parte di tre parabole sulla misericordia e sulla gioia. Per chi approfondisce un po' la lettura vede che si parte versetto 1 e 3 e poi si salta al versetto 11, ma in mezzo ci stanno altre due parabole. Sembra quasi che Luca volesse affidare un ruolo particolare a questi brani, una sorta di Vangelo dentro il Vangelo, una grande novità nella novità che è Gesù. E questa novità è che Dio ama anche chi non lo ama. Vediamo infatti la prima breve parabola, la donna che perde la dramma, 3,35 grammi di argento. Ma per lei era tutto un grande valore, quando lo trova fa festa. Poi il pastore che perde la pecora. Io ho le pecore e so che una volta un agnello l'ho perso perché l'asinello lo disturbava, alla fine è scappato, non lo trovavo più. Poi siamo andati al mare, quando sono tornato l'agnello è uscito da dietro i cespugli, quando io ho chiamato le pecore mi è venuto incontro. Dentro di me mi ero già messo il cuore in pace, giustificandomi così. Meno male, almeno anche la volpe mangia qualcosa. Ma quando l'ho trovato ho capito che non era così, ero proprio contento. La festa che probabilmente quell'agnello, quando ha sentito la mia voce, si è ricordato di qualcosa. Entrambe le piccole parabole, e in particolare la vera, potremmo dire, parabola che siamo oggi chiamati a gustare, ci comunicano una gioia esplosiva che non può essere trattenuta, bisogna fare festa, che ha bisogno di comunicarsi. La gioia è talmente grande che se la tieni dentro scoppi, impazzisci, devi comunicarla a qualcuno, devi fare festa. Ed è proprio quello che accade nel caso del Padre Misericordioso. A me piace sempre di più la lettura del Padre Misericordioso che mi porta lo sguardo verso l'alto che non del figlio prodigo. Perché anch'io quando tanto penso ancora adesso, mi sento prodigo, mi chiudo in me stesso. Il Padre misericordioso mi fa alzare lo sguardo, allora preferisco guardarla da questa parte che la leggerò oggi, proprio per star meglio. Potremmo dire che le prime due parabole della donna, così come del pastore che ritrova la sua pecorella, sono l'immagine di Dio che non attende conversione o penitenza, ma corre, si muove lui per primo, muove i primi passi alla ricerca di chi non lo ama, o almeno in quel momento non lo ama, non lo ama ancora, non lo ama più. Potremmo dire che la donna e il pastore sono le lunghe braccia del Padre misericordioso che ci chiediamo oggi di gustare, di approfondire. Sapete quel grande quadro di Rembrandt, quel pittore olandese del Cinquecento, ha avuto una vita tragica, tutti i figli gli erano morti in giovane età, l'ultimo era vissuto, ma il giorno o pochi giorni dopo che era vissuto l'ultimo dei figli è morta la moglie. E lui ha dipinto quel quadro bellissimo, andatevelo a vedere, mi sarebbe piaciuto metterlo qua, che così i vostri occhi avrebbero gustato qualcosa in più di quel che sentono le orecchie. E alla fine, se voi guardate questo quadro, vedrete che c'è il Padre misericordioso con due mani che abbraccia il figlio che torna. Una mano femminile, graziosa, con le unghie lunghe, curate, con gli anelli, bracciali, e l'altra mano callosa, spessa, pesante, da uomo. Questo ci fa capire, uno, che Dio è sia padre che madre. In questi giorni ho capito un'altra cosa. Probabilmente avrete anche sentito che su Saint-Denis abbiamo qualche alloggio nella canonica libera e ci stiamo impegnando come progetto zonale a dedicarlo ad accogliere, a costruire un nido per alcune famiglie ucraine. Questo è nato da tre madri. Su tre parrocchie in cui opero, Chambave, Saint-Denis e Verreil, tre madri, appena hanno visto la guerra, le donne che scappavano coi figli, e questo fa un po' commuovere, ma è bello, mi hanno chiamato e mi hanno detto, tutte e tre non si conoscono, Luciano, perché non facciamo qualcosa? Ci sono quegli alloggi, una madre, Luciano, abbiamo un autista in pensione, andiamo a prenderlo, Luciano, tre madri che corrono in aiuto. Ecco, nel quadro di Rembrandt ho riguardato bene e la mano femminile è più avanti, precede. Dio è padre e madre, ma la parte della madre forse anticipa. Questa parabola è talmente ricca e profonda, ho chiesto di leggere al posto mio perché ci sono dei passaggi nel Vangelo come questo, come il Magnificat ad esempio, che leggendoli innanzitutto mi viene da commuovermi, ma poi non mi andrebbe neanche di commentarli, basterebbe leggerli per farci l'omelia, lo rileggi, per farci la catechesi, lo rileggi, e questo è uno di quei brani secondo me. Eppure se la leggiamo, la rileggiamo, la assaporiamo sempre di più, scopriamo sempre significati ulteriori e nuove luci per le nostre vite. Dio infatti ci chiede di fare un po' di più. Proprio nella preghiera di ieri mattina, delle lodi che pensavo a questa sera, cosa avrei potuto dire, ho trovato questo nella lettura breve. Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti alla tua intelligenza. In tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere annoia alla sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama come un padre il figlio prediletto. Non appoggiarti sulla tua intelligenza. C'è il rischio che se non proviamo ad approfondire un po' di più, io lo chiedo grazie allo Spirito di poter fare questo con voi, che abbiamo invocato, altrimenti anch'io la rileggerei sempre. Cerco proprio di, come ci dicono i migliori biblisti, di farla rinnovare questa parola, di farla diventare sempre attuale, sempre una buona novella, e di capire dentro ognuno di noi cosa provoca. Sicuramente sensazioni diverse. Cosa provoca dentro di noi oggi, qui? Sicuramente Dio vuole dire qualcosa in più. Ecco, inizio leggermente a scorrere con voi questo testo bellissimo, sottolineando alcuni passaggi per me molto importanti. Vediamo il padre che aveva due figli. Il più giovane disse al padre: dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Sabato la catechista Saint-Denis la raccontava ai bambini del catechismo. Chi non l'aveva mai sentita, alla fine, prima di dirgli come finiva, ha chiesto ai bambini: secondo voi, come sarebbe giusto che finisse? I bambini dicevano, nella loro purezza: ma hai sperperato tutto, adesso arrangiati. Ti sei preso tutto quello che dovevi, addirittura non sei neanche il primogenito, adesso trovati un'altra casa. Ma giustamente, la legge dell'uomo dice questo, la ragione dell'uomo. Divise tra loro le sostanze, dice la traduzione della Bibbia PM, da cui ho preso il brano. Divise tra loro le sostanze, non solo i beni. Qua nella lettura che abbiamo ascoltata ne parla alla fine. Ha divorato le sue sostanze con le prostitute. Ma all'inizio dice: dammi parte del patrimonio che mi spetta. Questa Bibbia, ad esempio PM, che ho usato io, dice: divise tra loro le sostanze. E questo a me ha dato un significato molto più ampio di patrimonio, di soldi. Perché tra le sostanze io ci vedo che c'è anche l'amore, che essendo senza misura non si può dividere. E forse il padre si divide insieme a quelle sostanze. E probabilmente una parte di lui se n'era andata col figlio. E quindi, non potendosi dividere, tutto il suo amore era andato col figlio. Probabilmente gli aveva fatto compagnia, anche se lui non se n'era reso conto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia e cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé. Dice un proverbio rabbinico che gli israeliti, quando si trovano obbligati a mangiare le carrube, si convertono. Probabilmente Gesù la sapeva molto bene, questo proverbio, ed è lì che si aggancia. È arrivato all'angolo. E poi continua: quanti salariati di mio padre hanno pane e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andò da mio padre e gli dirò. E anche qui, scusate, ma in questa mia versione, che è assolutamente valida quanto questa, sapete, Don Lorenzo ve l'aveva già spiegato più volte, che ci sono diverse traduzioni anche in base a quando e come e da chi sono state fatte, da quale biblista. Mi leverò invece che mi alzerò, sulla Bibbia PM. Mi leverò, per me anche questo ha un significato ancora più alto, mi leverò, perché mi alzerò, mi alzo, mi leverò, a me dà proprio significato, mi leverò da questo posto che non ne posso proprio più. Mi leverò da questo pantano, mi leverò da questa cacca. Come quando si guarisce dall'alcol, dalle malattie. Io conosco bene anche una persona che è stata malata dei problemi dell'alimentazione. Quando dici questo inizia la guarigione, capisci che sei malato, da qui parte la guarigione. Mi leverò. E poi dice: andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo. Ecco, a me ha colpito anche andrò. C'è un futuro in quell'espressione. Probabilmente mi è venuto da pensare quell'esperienza vissuta con suo padre, ma così come anche della mia pecorella, che si era smarrita, gli aveva provocato un futuro. Che bello! Gli aveva provocato un futuro. Altrimenti in fondo a quel vicolo in cui puoi finire, ti spegni. Magari ti ci sei spinto pure tu in quel vicolo, ma ti spegni se non c'è un futuro. E questo è il bagaglio che gli ha lasciato il padre. E questo credo che sia importante per chi è genitore, per chi è catechista, per noi ministri. Saper seminare germi di futuro nei giovani a noi dati. Io per primo, dopo la cresima, mi sono allontanato, abitavo ad Aosta, 2, 3, 4 anni, quasi andavo in chiesa da ridicolo, ridendo, scherzando con i miei amici, e poi ci sono tornato davvero inginocchiato. Ecco, qualcuno mi aveva dato un futuro, forse un po' mia madre anche, ma anche chi ha seminato in me qualcosa di Cristo mi aveva preparato un futuro che poi è tornato fuori. Quindi io credo che questo ci deve dare molta, molta responsabilità. Quei giovani che ci vengono dati, dobbiamo sentirli come nostri da costruirgli un futuro e anche da non scoraggiarci se li vediamo che, ahimè, non fanno quello che noi vorremmo, e alle volte forse anche meglio. Mi alzerò, peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione e gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Qua a me colpisce quando era ancora lontano, non più perso, ma quando era ancora lontano. Mi viene da pensare quante volte possiamo essere lontani dal padre, perché quando siamo persi ce ne rendiamo conto. Invece il difficile, io credo, sia renderci conto quando siamo lontani. È facilissimo diventare vittime di uno smarrimento di cui fatichiamo noi per primi a prendere atto. Qualche esempio mi viene in mente a me, ad esempio quando crediamo di aver capito tutto di Dio e interrompiamo la ricerca, quando ci crediamo proprietari degli altri perché più autorevoli, perché abbiamo un po' di fede, ci sentiamo dei cristiani, anche se un po' mediocri, però questo ci fa sentire proprietari degli altri. Quando ci facciamo detentori della verità, pensiamo anche adesso in questo tempo che viviamo, cioè adesso sono tutti strateghi, qualche tempo fa c'era chi si sentiva superiore alla scienza, addirittura superiore ai papi, lì forse è peggio che stare nel pantano, lì si è aggrappati a un'asta dove non riesci forse più a scendere. Ma diventiamo anche dei lontani dal padre quando corriamo ad esempio dietro al culto del corpo, adesso molto di moda tra i giovani, pensando solo più alla bellezza esterna e dimenticandoci di quella interiore. Magari rinunciamo a costruire una coppia o ad avere figli pur di assicurarci una carriera come quelle che ci vengono presentate in televisione o nei film. Oggi un ragazzo di Verreio è senza famiglia. Quando gli ho detto che cos'è per te la cresima, e lui mi ha detto, per me è qualcosa che mi farà fare la carriera con Dio. Quanti lontani abbiamo ancora invece. E leggendo il Salmo che ci avete presentato all'inizio, questo piccolo segreto che io mi dico, non solo se finiamo nel pantano, ma con tutta la giusta autostima, la dignità di figli, eccetera, eccetera. Io vedo che quando ci sentiamo un po' pantano di fronte a Dio, non che siamo finiti, ci sentiamo un po' pantano di fronte alla grandezza del Padre, lo freghiamo. Perché Lui non potrà più aprire le braccia dopo averci stretti. E sapete, chi è padre lo sa bene e chi è madre ancora di più. Io sono sia padre che pastore. Di queste tre parabole mi manca l'aver perduto la dramma. Mia moglie non è mai capitato di perdere i soldi. Potrei provare una volta quando va a fare shopping con le amiche a nascondere il portafoglio. Poi quando è a metà de mattinata le dico, guarda, te l'ho nascosto sotto il sedile della macchina, a vedere come reagisce. Allora potrei parlare anche di quella parola. Probabilmente verrei qui a commentare il Vangelo di oggi, il paralitico sulla barella. Comunque, a parte gli scherzi, quando sei padre, quando sei madre, sai che vorresti dare tutto alle pecorelle. Le pecorelle sono anche i nostri bambini del catechismo, le persone che ci sono affidate. Vorresti dare, nel mio caso, alle pecore l'acqua pura, l'erba migliore, il miglior veterinario. Pensiamo al figlio, cosa vorresti dare. Ma gli eventi ti fanno sempre stare un po' nella paura di non esserne pienamente capace, alle volte anche di non farcela. Ma questa santa paura la vedo come un solco nel quale tutto può entrare. È il cuore squarciato del padre. E le due braccia, pensiamo a quelle di Rembrandt, sono le due sponde del solco nel quale seminare a piene mani. Quel solco che è il cuore squarciato del padre lascia intravedere la terra profonda che accoglie, terra che non oppone più alcuna resistenza perché è amore puro e che fa quindi l'unica cosa che riesce a fare quella terra, amare e amare senza misura. Eccoci nel cuore di questo racconto, di questa parabola. La legge dell'amore che supera le leggi dell'uomo. Quei bambini hanno risposto bene. Noi, conoscendo Gesù, dovremmo rispondere in maniera diversa. E che cosa scaturisce questo amore? Che il padre diventa davvero padre e il figlio diventa davvero figlio. Entrambi sono cambiati. Se pensiamo a Dio, come si è dimostrato nella storia, oggi siamo qui a parlarne come un padre, mentre nell'Antico Testamento veniva chiamato il Dio degli eserciti, addirittura il Dio del diluvio universale che si era arrabbiato con l'umanità e ha voluto rifare tutto da capo. Adesso lo chiamiamo padre. Dio vuole, desidera e continua a manifestarsi in maniera nuova, diversa. Continua a cambiare anche Lui, come questo Padre, con noi. Ecco, questo amore genera una gioia per un ritrovamento che non lascia più spazio a smarrimento alcuno. Potremmo dire, quasi paradossalmente, che quel figlio torna con una libertà nuova, che lui stesso paradossalmente si delimita, da cui non vuole più uscirne, ma che vuole coltivarla quella libertà ed è pronto a rinunciare a tutto pur di non perderla, perché lì dentro ci sta tremendamente bene. Poi sappiamo che blindarsi in una libertà ci ferma, però lo vorresti. Quando capisci che non ti potrai più smarrire dal padre. Ed il padre, sia verso l'uno che verso l'altro figlio, è riuscito ad andare loro incontro. Sappiamo come finisce poi la storia. In entrambi i casi rende loro la dignità filiale. E qui vi leggo e chiudo un passaggio che ho trovato bellissimo di Fra Luca, del monastero di Dumenza, di un bel libro che mi avevano regalato. Sia verso l'uno che l'altro figlio è riuscito ad andare loro incontro, in entrambi i casi rende loro la dignità filiale, o meglio, al figlio minore la restituisce perché l'ha persa, al maggiore cerca di farla comprendere, poiché egli dimostra di non averla mai vissuta. Entrambi i fratelli sono accomunati dall'incapacità di comprendere fino in fondo la gratuità del padre. Infatti, e qui è bellissimo, per il figlio minore il vero errore non è tanto quello di andarsene di casa, ma quello di aver preteso solo la sua parte di eredità, senza comprendere che invece il padre voleva dargli tutto. Ecco, io chiuderei con due o tre domande che mi sono posto anch'io, su cui se volete soffermarvi, non so, è il caso, le dico.
Sì?
Facciamo un dici
c'è poi un tempo di silenzio.
Ecco. A me è venuto da chiedermi, è davvero cambiato l'altro figlio? O è lui in questo momento che si sta rialzando? O ha fatto solo la parte del cattivo? È una lettura che spesso mi sono dato di questo brano, probabilmente sarò l'unico, non so. Che Dio non ci prova mai più delle nostre forze. Quando la gioia è talmente grande che ci schiaccerebbe, un po' come quando le mongolfiere vanno troppo in alto e si mette qualche contrappeso, io vedo un po' che questo figlio, primogenito, tiene il padre un po' giù, altrimenti scoppierebbe dalla gioia. A me è capitato negli incontri particolari, nei casi, incontri con persone particolari, nei casi anche quando sono stato ordinato, quando è nato il figlio, eccetera, eccetera, e la gioia scoppierebbe. Eppure c'è sempre stato qualcosa in famiglia, vicino a te, che ti ha tirato un po' giù, altrimenti saresti esploso di gioia. Ecco, io la leggo anche un po' così ogni tanto questa parola. E poi mi chiedo, noi, quando passiamo vicino al porcile, dove vediamo quel ragazzo perso, siamo capaci di ridestare voglia di vita del padre? Perché sicuramente lui può aver avuto anche un incontro. Ecco, noi con la nostra vita, con le nostre parole, con il nostro sguardo, riusciamo, quando passiamo vicino alle persone che sono nell'angolo, nel pantano, a ridestare loro voglia di vita e del padre? Ci facciamo figli o servi col padre?